Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Quindicesima puntata.
Il signor Müller Andrea è un uomo elegante, con i capelli grigi e gli azzurri occhi acquosi esageratamente sporgenti nel viso rosso. Tutti sanno che vive delle buone relazioni della sua bella moglie proveniente da una famiglia aristocratica. Tramite lei viene a conoscenza di tutte le chiacchiere della società berlinese, da cui ricava i suoi piccoli articoli per l'Interessantes Journal. Su questo screditato foglio scandalistico, il signor Müller Andrea spettegola ogni settimana nella rubrica dal titolo «Ne avevate idea?». Proprio a questi divertenti articoli dell'Interessantes Journal deve la sua popolarità, perché in essi si racconta come la moglie dell'industriale X abbia intrapreso un piccolo viaggio a Biarritz insieme con il tenore lirico Y e come la contessa Z compaia ogni pomeriggio al tè danzante dell'Adlon, e questo non per via della buona orchestra, ma per un certo gigolò. Con queste rivelazioni, il signor Müller Andrea riesce ad avvincere e istruire i lettori. Al suo modo di vita piuttosto sfarzoso, provvede invece non con le entrate provenienti dagli articoli pubblicati, bensì con quelle somme che fa pagare per non pubblicare conversazioni. Così diverse signore hanno già versato quantità di soldi al signor Müller Andrea perché il loro nome non comparisse nella rubrica «Ne avevate idea?». Il signor Müller Andrea è un volgare ricattatore. Nessuno lo nega, neppure lui stesso. Nessuno vi fa gran caso. L'altro ardente ammiratore dell'attore Öfgen, Monsieur Pierre Larue, è un ometto. Tende ad Hendrik una mano pallida e affusolata e parla con una voce lamentosa da soprano. «Molto interessante, caro signor Öfgen. Posso segnarmi il suo indirizzo?» E già con gesto esercitato ha estratto un pesante taccuino. «Spero che vorrà pranzare prossimamente con me all'Esplanade», esclama ancora con la sua vocina lamentosa, eppure affascinante, come quella di una sirena. Monsieur Larue ha nel suo volto angoloso, da vecchia zittella, solcato da innumerevoli piccole rughe, occhi singolarmente acuti e penetranti, da cui si sporge quasi estatica una eccezionale curiosità. Scintillano di quella brama di persone, nomi, indirizzi, che costituisce in realtà l'impulso dominante e unico autentico contenuto della sua vita. Monsieur Larue morirebbe. Si spegnerebbe per la tristezza come un pesciolino cui venisse sottratta l'acqua il giorno in cui gli si impedisse di fare nuove conoscenze. Una tale eventualità, così pietosa, sarà risparmiata al piccolo collezionista d'esseri umani perlomeno finché soggiornerà a Berlino, perché gli stranieri hanno vita facile nei salotti di Berlino. Un ospite che parli tedesco con un cattivo accento onora una società quasi quanto un pugile, una contessa o un attore del cinema. E in questo caso si tratta di uno straniero che ha soldi, che organizza interessanti pranzi all'Hotel Esplanade, che è stato presentato a diversi sovrani e che conosce addirittura il principe di Galles. Nessuna porta rimane chiusa a Monsieur Larue. Persino il vecchio, venerabile presidente l'ha ricevuto. Gode della compagnia delle più reazionarie ed esclusive famiglie di Potsdam. E d'altro canto lo si vede insieme a giovani estremisti di sinistra che lui ama introdurre nelle case dei direttori di banca, presentandoli come «Mes jeunes camarades communistes». «Ieri l'ho ammirata al giardino d'inverno», dice Pierre Larue, dopo essersi annotato il numero di telefono di Öfgen. E ripete scherzosamente, ma con tono lamentoso, il popolare ritornello. Non lo si può proprio descrivere. Poi ha un risolino che risuona come il mormorio del vento autunnale tra le foglie secche. Ride, Monsieur Larue, e si frega le mani pallide, ossute, all'altezza del petto, e affonda il viso nella pesante sciarpa di lana nera che porta avvolta intorno al collo, sopra lo smoking, nonostante la calda temperatura di quelle sale. Non lo si può proprio descrivere. Questo il mondo non l'ha ancora visto. Questo accade una volta e mai più. Tutto va meravigliosamente in Germania. Meglio non potrebbe andare. Si può essere sereni di buon umore. C'è una crisi? Ci sono disoccupati? Ci sono lotte politiche? C'è una repubblica a cui manca non solo il rispetto di se stessa, ma anche l'istinto di sopravvivenza, che si fa deridere davanti a tutto il mondo, dai suoi nemici più sfacciati e rozzi? Tutto questo è tollerato e incoraggiato dai ricchi, che conoscono una sola paura, che a un governo salti in mente di portar loro via un po' di soldi. Ci sono risse nelle sale di Berlino e battaglie di strada la notte. C'è già la guerra civile che ogni giorno esige le sue vittime. Giovanotti in uniforme bruna calpestano già la faccia agli operai e tagliano loro la gola, mentre il grande seduttore del popolo, il capo degli elementi costruttivi, il beniamino dei capitani dell'industria pesante e dei generali, pubblica svergognatamente il suo telegramma di felicitazioni ai bestiali assassini. Lo stesso sobillatore che ha ordinato e lodato pubblicamente la notte dei lunghi coltelli, che ha dichiarato che devono rotolare teste, ora giura di voler giungere al potere esclusivamente per via legale. Si può permettere? Può osare strillare quotidianamente sul mondo tante minacce e infamie con il suo abbaiare da cane? Non lo si può proprio descrivere. Cadono ministeri, se ne formano di nuovi, che non sono più capaci dei precedenti. Ci si deve ridurre allo stato selvaggio. Nel palazzo dell'onorevole generale in capo, i grandi proprietari terrieri complottano contro una repubblica tremebonda. I democratici giurano che il nemico è a sinistra. Capi della polizia che si definiscono socialisti fanno sparare sugli operai. La voce abbaiante può però promettere ogni giorno indisturbata al sistema punizione e rovina sanguinose. Questo il mondo non l'aveva ancora visto. Non lo vede il giullare, riccamente pagato proprio da quel sistema contro cui l'infame abbaiare di cane da guardia scaglia ogni maledizione. Non viene in mente all'attore Evgen che gli spettacoli di cui lui è l'equivoco eroe sono in fondo di carattere macabro e che il ballo di cui lui è uno dei più popolari esecutori tende orribilmente all'abisso. Hendrik Oefgen, specialista in mascalzoni, assassini in frac, intriganti storici, non vede nulla, non sente nulla, non nota nulla. Non vive affatto nella città di Berlino, come a suo tempo non ha vissuto nella città di Amburgo. Non conosce altro che scene teatrali, laboratori cinematografici, camerini, qualche locale notturno, qualche sala da festa e salotti snob. Sente che le stagioni mutano? È cosciente del fatto che gli anni passano, gli ultimi di questa Repubblica di Weimar, che è stata salutata a un tempo con tanta speranza e che ora si spegne con tanta pena. Gli anni 1930, 1931, 1932. L'attore Oefgen vive da una prima all'altra, da un film all'altro. Conta i giorni di ripresa, i giorni di prova, ma quasi nulla sa della neve che si scioglie, degli alberi e dei cespugli, se portino gemme o foglie, del vento e dei profumi che lo accompagnano, dei fiori, della terra e dell'acqua corrente. Rinchiuso nella sua ambizione, come in un carcere, insaziabile e instancabile, costantemente nella condizione d'un'estrema tensione isterica, l'attore Oefgen gode e soffre un destino che gli appare straordinario e che non è in realtà altro che volgare, brillante, arabesco, ai margini d'un affanarsi votato alla morte estraneo allo spirito, è in corsa verso la catastrofe. Non lo si può proprio descrivere, non si può proprio enumerare tutto quello che scogita, le più svariate trovate e le sorprese, per attirare su di sé l'interesse del pubblico. Per la sconcertata angoscia della signorina Bernard, ha sciolto il contratto con i teatri del professore in modo da essere libero per tutte le allettanti occasioni che gli si offrono. Adesso recita o mette in scena ora qui, ora là, quando la lucrosa attività cinematografica gli lascia tempo per il teatro. Sullo schermo o sulla scena lo si vede in un costume a pache che gli dona molto, fazzoletto rosso sulla camicia nera, con i capelli di una parrucca bionda che fa apparire il suo viso ancora più sospetto, pettinati bassi sulla fronte nel costume ricamato del vanitoso principe rococò, con la veste sfarzosa del despota orientale, la toga romana o la giacca Biedermeier, come un re prussiano o come un degenerato lord inglese, in tenuta da golf, in pigiama, in frac o nell'uniforme degli ussari. Nella grande operetta canta sciocchezze in maniera così arguta che gli stupidi le ritengono piene di spirito. Nei drammi classici si muove con tale elegante noncuranza che le opere di Schiller o di Shakespeare paiono divertenti pezzi di intrattenimento, da farse mondane, messe insieme a Parigi o a Budapest, secondo facili ricette, produce, come per incantesimo, piccoli effetti raffinati che fanno dimenticare la nullità del pasticcio. Questo Öfgen può tutto. La sua brillante capacità di trasformismo, che non fallisce mai davanti ad alcuna esigenza, mostra di avere una qualche caratteristica genialità. Se si volesse esaminare singolarmente ogni sua prestazione, si giungerebbe alla conclusione che nessuna di esse è proprio di primissimo rango. Come regista, Öfgen non eguaglierà mai il professore. Come attore non può competere con la sua grande rivale Dora Martin, che rimane la più grande stella in un cielo in cui lui si muove come una splendente cometa. È la varietà delle sue prestazioni che fa la sua gloria e sempre puntualmente la rinnova. Allora si leva una sola voce dal pubblico. Favoloso quel che è capace di fare. E la stampa ripete in espressioni più raffinate la stessa opinione. È il beniamino dei giornali di sinistra e della sinistra borghese, così com'è e rimane il favorito dei grandi salotti ebrei. Proprio il fatto di non essere ebreo lo fa apparire particolarmente pregevole a questi circoli, perché l'elite ebraica berlinese veste biondo. I giornali della destra radicale, che quotidianamente propagandano irrosamente il rinnovamento della cultura tedesca attraverso il ritorno all'autenticità popolare, al sangue e alla zolla, sono diffidenti e poco favorevoli all'attore Öfgen. Per loro è un bolscevico della cultura. Che sia apprezzato dai redattori d'appendice ebrei lo rende sospetto, quanto la sua preferenza per opere francesi e la mondanità eccentrica ed estranea al popolo del suo modo di presentarsi. Inoltre, i drammaturghi nazionalisti lo esecrano e lo odiano perché le loro opere vengono da lui rifiutate. César von Muck, per esempio, poeta rappresentativo dell'insorgente movimento nazionalsocialista, nei cui drammi ebrei strangolati e francesi uccisi a pistolettate sostituiscono gli effetti del dialogo, César von Muck, la più alta autorità in questioni culturali nel campo dell'appassionata ostilità alla cultura, scrive sul nuovo allestimento di un'opera di Wagner con cui Öfgen ha appena fatto sensazione: si tratta della peggiore arte sensazionalistica, d'un esperimento distruttivo totalmente influenzato dagli ebrei, d'uno sfacciato oltraggio al patrimonio culturale tedesco. Il cinismo del signor Öfgen non conosce limiti, scrive César von Muck, per offrire un nuovo divertimento al pubblico del Kurfürstendamm, osa cimentarsi con il più venerabile, il più grande dei maestri tedeschi, Richard Wagner. Hendrik si diverte di cuore, insieme con un paio di letterati radicali, al linguaggio di questo scribacchino sangue e zolla. Öfgen non ha fatto rinunciato alle sue relazioni con circoli comunisti o semicomunisti. Di tanto in tanto ospita nel suo appartamento di Reichskanzlerplatz giovani scrittori o funzionari di partito a cui assicura, in espressioni sempre nuove di grande effetto, il suo inestinguibile odio per il capitalismo e la sua fervida speranza nella rivoluzione mondiale. Non cura i rapporti con i rivoluzionari solo perché pensa che questi potrebbero forse prendere prima o poi il potere e allora tutti questi pranzi verrebbero ampiamente ricompensati, ma anche perché vuole tranquillizzarsi la coscienza. Si è ambiziosi e si vorrebbe essere qualcosa di più di un commediante ben pagato. Non si vuol ridurre del tutto la propria vita a un'attività che si crede in fondo di disprezzare e sotto il cui dominio si sta, invece, completamente senza scampo. Hendrix lusinga, credendo che la sua vita abbia contenuti e problemi di cui i suoi colleghi non possono invece menar vanto. Dora Martin, per esempio, questa grandiosa Dora Martin, che per una sfumatura decisiva è ancora più famosa di lui, cosa avrà lei dentro di sé? Si addormenta pensando alla sua paga e si sveglia sperando in nuovi contratti cinematografici. Così almeno si dice Hendrik Höfgen, che non sa nulla di Dora Martin. Nel suo intimo, invece, accadono cose più originali. Il legame con Juliette, la spietata figlia della natura, è più di una faccenda meramente sessuale, è complicato e misterioso. Hendrik dà un grande valore a questa interessante circostanza. A volte ritiene che anche il suo rapporto con Barbara che lui ha chiamato il suo angelo buono, non sia affatto concluso, giunto ormai alla fine, ma che anzi potrebbe apportare ancora meraviglie, misteri e sorprese. Quando passa in rivista i fattori significativi della sua vita interiore, non dimentica mai di nominare Barbara, con cui in realtà va sempre più smarrendo ogni contatto. Il numero principale di questa lista dei suoi straordinari processi interiori resta però il sentimento rivoluzionario. A nessun prezzo rinuncerebbe a questa rarità, a questa preziosità che lo distingue così vantaggiosamente dagli altri eminenti della vita teatrale berlinese. Per questo cura con zelo e abilità l'amicizia con Otto Ulrichs, che ha rinunciato al suo posto al Künstlertheater di Amburgo e dirige un cabaret politico nel nord di Berlino. «Tutte le nostre forze devono ora essere messe a disposizione del lavoro politico», dichiara Otto Ulrichs. «Non abbiamo più tempo da perdere, il giorno decisivo è vicino». Nel suo cabaret, che si chiama Der Sturmvogel, e che per l'acutezza e la qualità degli spettacoli suscita scalpore non solo nei quartieri proletari, si esibiscono giovani lavoratori accanto a famosi scrittori e attori. Hendrik crede di potersi permettere di apparire di persona sulla stretta scena dello Sturmvogel. In occasione di una festa organizzata da Ulrichs, in onore di una visita di autori russi, viene annunciato al pubblico come attrazione particolare il famoso Höfgen del Teatro di Stato. Prima però che Ulrichs possa finire il suo discorso, Höfgen, che ha indossato il suo più modesto abito grigio e che non è neppure arrivato con la sua Mercedes bensì in taxi, salta fuori con elasticità da dietro le quinte. «Niente fama, niente Teatro di Stato!» grida con la scintillante voce metallica e tende con un bel gesto le braccia. «Io sono il vostro compagno Höfgen!» gli risponde il tripudio. Il giorno successivo, il dottor Hirig, critico rigorosamente marxista, dichiara sul Neues Börsenblatt che l'attore Höfgen si è in un sol colpo conquistato i cuori della classe operaia berlinese. Esperienze tanto toccanti nei sobborghi operai tranquillizzano una coscienza che potrebbe altrimenti ribellarsi al fatto di allestire e recitare solo sciocchezze mondane nell'Ovest. Nonostante tutto, si appartiene all'avanguardia. Non ce lo dice solo la nostra coscienza, lo confermano anche i letterati che pur devono saperlo, Hirig, per esempio, e gli attacchi che ci dedicano figure così ridicole come Cesar von Muck. Si appartiene all'avanguardia. I nuovi allestimenti delle opere di Wagner sono arditi esperimenti. È ovvio che facciano uscire dai gangheri gli eterni retrogradi. Si torna ora a parlare anche di uno studio letterario, di una serie dei più moderni allestimenti di teatro da camera. In realtà Hendrik realizza tanto poco questo bel progetto, quanto poco ha realizzato il teatro rivoluzionario ad Amburgo. Ne parla però spesso in modo allettante, così che molti giovani attori e poeti possano rallegrarsi di cuore per anni di questa iniziativa. Si appartiene all'élite rivoluzionaria e ci si concede di pagare qualcosa per questo. Tramite la mediazione di Otto Ulrichs, Öfgen versa somme non consistenti, ma accettate con gioia, a certe organizzazioni del Partito Comunista. Chi oserebbe affermare che lui viva incoscientemente e futilmente alla giornata? La sua intensa partecipazione ai grandi problemi e ai grandi scopi del tempo è provata. Molto giustamente Hendrik, felicemente conscio dei suoi puri sentimenti radicali, guarda con disprezzo a tali nature indecise come, per esempio, Barbara. Barbara che conduce una vita oziosa ed egoistica nella casa del consigliere o nelle proprietà della generalessa, avviluppata nei suoi giochi e nelle sue preoccupazioni intellettuali isolate. Che ne sa Hendrik delle preoccupazioni e dei giochi di Barbara? Che ne sa Hendrik poi degli uomini? Non è ignaro tanto del destino di Barbara quanto delle cose della vita pubblica. Si è forse mai occupato con più profondità e più amore di coloro che tanto volentieri definisce il centro della sua vita che non del piccolo Böck, che ora è veramente il suo servitore, o di Monsieur Pierre Larue, che organizza cene stupende all'Hôtel Esplanade per mes jeunes camarades communistes? Si preoccupa forse Hendrik della vita interiore della sua amica Juliette? Si aspetta da lei che sia sempre crudele e di buon umore. Riceve una quantità di soldi da lui e può brandire la frusta. Non ha tutti i motivi per essere contenta. Öfgen non pensa mai cosa potrebbero significare quegli sguardi foschi che la fanciulla nera gli rivolge tanto spesso. La bambina straniera ha forse nostalgia delle coste dal cui bel paesaggio un destino capriccioso l'ha trasportata in una dubbia civiltà. Comincia forse ad amare nel suo cuore enigmatico il pallido amico, avido di sofferenza, o comincia ad odiarlo. Hendrik non ne sa nulla. Per lui la principessa Tebab è la barbara seduttrice, la bella selvaggia alla cui forza intatta può ristorarsi umiliandosi. Intuisce tanto poco di Juliette quanto poco sa di Barbara o di sua madre bella. Solo di sfuggita legge le lettere della povera mamma, alla quale il marito Kobes e la figlia Iosi, due creature vivaci e inquietantemente leggere, procurano tante preoccupazioni. Papà Kobes è ora completamente rovinato. «La crisi!» si lamenta per lettera la signora bella. «Il tuo buon papà è una delle numerose vittime della crisi!» Tutto il suo patrimonio sarebbe stato pignorato e tutta la famiglia sarebbe precipitata nell'amara vergogna se non ci fosse stato Hendrik a inviare all'ultimo momento una grossa somma per telegrafo. La sorella Iosi si fidanza almeno due volte l'anno. La signora bella respira sollevata quando queste relazioni, sempre in qualche modo di carattere infelice, vengono sciolte. Una volta compare a Berlino Nicoletta, ma riparte presto, richiamata da un telegramma pieno di minacce e di lamenti di suo marito Marder. «Sono molto felice con lui», dichiara Nicoletta, sforzandosi di far scintillare come un tempo i begli occhi. Salta poi però fuori che da due anni Marder vive in un sanatorio. Nicoletta ha passato il suo tempo ad assisterlo. Sorride, dolce e ardente, quando parla della fanciullesca gratitudine che quell'uomo geniale ha per lei. «Ora sta già molto meglio», afferma, piena di speranza. «Presto potremo trasferirci. Nel sud ha bisogno di sole». Quel centro della vita di cui Hendrik si gloria, Nicoletta, l'amante, lo possiede. Anche altri possono nominare il loro. Ulrichs, che combattivo e paziente, aspetta il giorno. «Verrà», promette il credente a se stesso e ai suoi amici credenti. «Verrà quel giorno», promette anche al giovane Miklas una voce interiore di gioiosa certezza. Lui pensa al bel giorno in cui il Führer sarà finalmente al potere. I suoi nemici saranno allora tutti annientati. Soprattutto sarà allora annientato il nemico peggiore e più ripugnante, Öfgen. La caduta dell'odiato, la cui carriera Miklas ha seguito da lontano con rabbia impotente, deve essere l'avvenimento più felice del grande giorno e rappresentarne in parte il senso. Hans Miklas è come il suo avversario politico Otto Ulrichs, attore al servizio esclusivo della grande causa, della meta finale. Da tempo non lavora più nei teatri, ma solo con le organizzazioni giovanili del Movimento Nazionalsocialista. La sua attività consiste nel provare spettacoli di festa e propaganda con il popolo giovanile del suo Führer, per teatri all'aperto e sale d'assemblea. Questa occupazione soddisfa il suo cuore ignaro ed entusiasta. Nella recitazione corale, i ragazzi strillano che batteranno vittoriosamente i francesi e che vogliono restare sempre fedeli al loro Führer. A questo si sono esercitati sotto la regia del giovane Miklas, che ora si mostra molto più sano e vigoroso che nel periodo di Amburgo. Le cupe incavature si sono quasi colmate nelle sue guance. Il gran giorno è vicino. Pensiero esaltante che domina, colma, entusiasma Hans Miklas e Otto Ulrichs, come milioni di altri giovani. Che giorno aspetta invece Hendrik Öfgen? Aspetta sempre solo la sua nuova parte. Il suo grande ruolo. Nella stagione 1932-1933 sarà quello di Mefisto. Hendrik lo recita nel nuovo allestimento del Faust che il Teatro di Stato presenta per il 100° anniversario della morte di Goethe. Mefisto, bizzarro figlio del caos, grande ruolo dell'attore Öfgen, per nessun'altra parte ha usato tanto zelo. Mefisto deve diventare il suo capolavoro. Già il trucco è sensazionale. Hendrik fa del principe dell'inferno il beffardo, proprio quel beffardo, così come nella sua infinita bontà il Signore del Cielo concepisce il maligno e di tanto in tanto gli concede la sua compagnia, perché di tutti gli spiriti che negano è quello che meno gli dà noia. Lo rappresenta come il clown tragico, come il Pierrot diabolico. Il cranio rasato è incipriato di bianco come il volto. Le sopracciglia sono grottescamente tirate verso l'alto, la bocca, rossa come il sangue, è allungata in un sorriso rigido. L'ampio spazio tra gli occhi e le sopracciglia artificialmente rialzate brilla di 100 colori diversi. Qui gli specialisti hanno l'occasione di ammirare una presentazione cosmetica di livello eccezionale. Tutte le tonalità dell'arcobaleno si mescolano sulle palpebre di Mefisto e sulle arcate al di sotto delle sopracciglia. Il nero dà nel rosso, il rosso nell'arancio, nel viola e nel blu. Punti d'argento risplendono qui e là, un po' d'oro è ripartito con intelligenza e giudizio. Quale variegato paesaggio di colori sopra gli occhi seducenti come pietre preziose di questo Satana. Con la grazia del danzatore, Hendrik Mefisto scivola sulla scena nel suo costume attillato di seta nera, con una giocosa precisione che confonde e seduce. Escono dalla sua bocca colorata di sangue, sempre sorridente, le insidiose saggezze, gli scherzi dialettici. Chi potrebbe dubitare che questo giullare orribilmente elegante sia in grado di trasformarsi in un can barbone, di far sgorgare magicamente il vino dalla legna dei tavoli e di volare per il cielo sul suo mantello spiegato se gliene viene il capriccio? Da questo Mefisto ci si potrebbe aspettare l'estremo. Tutti in sala lo sentono. È forte, più forte persino del Signore Iddio, che di quando in quando lui vede volentieri e che tratta con una certa sprezzante cortesia. Non ha ragione, del resto, di guardarlo un po' dall'alto in basso. Lui è molto più spiritoso, molto più sapiente, certo, è molto più infelice. E forse proprio per questo è più forte, perché è più infelice. Il gigantesco ottimismo del sublime vecchio, che si fa celebrare dagli angeli le lodi di se stesso, della bellezza della sua creazione, in competizione di canti declamatori, la magnanimità euforica del Padre Universale, appare quasi ingenua e venerabilmente senile, accanto alla spaventosa malinconia, alla tristezza glaciale in cui talvolta l'angelo prediletto, trasformato in Satana, il maledetto e scagliato nell'inferno, precipita improvvisamente nel mezzo di tutta la sua ilarità ambigua. Che brivido percorre l'uditorio del Teatro di Stato di Berlino quando Höfgen Mephisto forma con le labbra sfavillanti le parole «Nulla c'è che nasca e non meriti di finire disfatto». Meglio sarebbe che nulla nascesse. Ora non si muove più l'Arlecchino troppo agile, ora se ne sta immobile. È irrigidito dal dolore? Sotto il variopinto paesaggio del trucco, i suoi occhi hanno ora lo sguardo della disperazione. Gli angeli possono esultare intorno al trono di Dio, loro non sanno nulla degli uomini. Il diavolo conosce gli uomini. Egli è iniziato ai loro abietti misteri. Ah, il dolore per essi paralizza le sue membra e impietrisce il suo volto in una maschera di sconforto. Dopo la prima del Faust, che termina tra le ovazioni, l'attore Höfgen si chiude nel suo camerino. Non vuole vedere nessuno. C'è però una visitatrice che il piccolo Böck non osa respingere. Capita raramente che Dora Martin assista a rappresentazioni in cui lei stessa non reciti. La sua presenza stasera ha suscitato scalpore. Il piccolo Böck si inchina profondamente dinanzi a lei e apre la porta del sacrario, il camerino di Hendrik Höfgen. Entrambi appaiono esausti, sia Höfgen sia la sua collega e rivale. Lui è affaticato, spossato dall'estasi della recitazione appena vissute. Lei da preoccupazioni che egli ignora. «Andava bene», dice la Martin, sottovoce e obiettiva. Si è subito seduta su una sedia prima ancora che lui potesse offrirgliela. Si rannicchia sulla stretta poltrona, affondando nel collo della pelliccia bruna il suo viso dalla fronte alta, dagli occhi grandi, riflessivi e infantili. Andava bene, Hendrik. Lo sapevo che lei poteva farlo. Mephisto è il suo grande ruolo. Höfgen, che seduto al tavolino da trucco, le mostra le spalle, le sorride attraverso lo specchio. Non lo dice senza cattiveria, Dora Martin? Lei risponde, sempre con lo stesso tono calmo, oggettivo. Si sbaglia, Hendrik. Non rimprovero a nessuno di essere com'è. Ora Hendrik volge verso di lei il viso, da cui ha cancellato le sopracciglia diaboliche e lo splendore di colori sulle palpebre. Grazie di essere venuta questa sera, dice dolcemente facendo scintillare gli occhi. Lei fa un cenno di diniego, quasi sprezzante, quasi volesse dire «Lasciamo perdere queste sciocchezze». Lui sembra ignorare il suo gesto e si informa teneramente «Quali sono i suoi prossimi progetti, Dora Martin?» «Ho imparato l'inglese», risponde lei. Lui fa un volto stupito. «L'inglese? Perché? Perché proprio l'inglese?» «Perché reciterò in America», dice Dora Martin, senza distogliere da lui lo sguardo calmo, indagatore. E poiché lui continua a recitare la parte di quello che non capisce e vuole sapere perché e perché proprio in America, afferma con una certa impazienza: «Perché qui è finita, mio caro. Non se ne è ancora accorto?» Allora lui si accalura. «No, ma cosa dice Dora Martin? Per lei non cambierà nulla, la sua posizione è inattaccabile. Lei è amata, veramente amata, da tante migliaia di persone. nessuno di noi. Lei lo sa bene, nessuno di noi è tanto amato quanto lei. Qui il suo sorriso diventa così triste e sarcastico da farlo tacere. L'amore di tante migliaia di persone. Dice quasi atona per il disprezzo. Poi si stringe nelle spalle e dopo un attimo di silenzio mormora al vuoto, oltre Hendrik. Ci si troverà altri beniamini. Eccitato lui chiacchiera ancora. Ma i teatri fanno affari. Il teatro interesserà sempre la gente, qualsiasi cosa succeda in Germania. Qualsiasi cosa succeda in Germania, ripete sottovoce Dora Martin e improvvisamente si alza. Sì, allora le faccio i miei migliori auguri, Hendrik, dice svelta. Non ci si vedrà per molto tempo. Parto oggi stesso. Oggi stesso? Si informa lui confuso. E lei risponde, fissando lontano, lo sguardo cupo. Non ha alcun senso aspettare ancora. Qui non ho più niente da cercare. Dopo una pausa aggiunge, ma lei andrà senz'altro bene, Hendrik Öfgen. Qualsiasi cosa succeda in Germania. Il suo volto, sotto la massa rossiccia dei capelli, un volto un po' troppo grande per quel corpo magro e minuto, ha un'espressione fiera e angosciata mentre si dirige lentamente alla porta e lascia il camerino di Hendrik Öfgen.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.